Bentornati amici di Social in Tech ed eccoci a un'altra puntata dell'Angolo di Federico. Innanzitutto mi scuso per queste settimane di assenza, ma c'è stata una pausa obbligata perché ho contratto il Covid, per cui non ho potuto fare il mio consueto podcast in queste settimane. E magari anche con la mia voce non sentite che è effettivamente al meglio, però mi sono un po' rimboccato le maniche. Questa volta lo voglio fare, voglio dare le notizie, che ce ne sono parecchie di questa settimana ma anche della scorsa, che hanno portato sicuramente tanta ciccia a questo podcast. Innanzitutto vado con una notizia ufficiale, bella un po' per tutti gli amanti Apple, in quanto il CEO Tim Cook ha ricevuto la laurea in economia all'Università Federico II di Napoli, quindi un'onorificenza che ha premiato il CEO di Apple, che ormai è da anni alla successione di quello che è questo colosso che è la Apple, dopo ovviamente Steve Jobs, e lo sta facendo veramente molto bene, è molto amato anche dagli utenti Apple, dai veri amanti Apple, e che dire, un CEO decisamente differente rispetto all'eccentrico Steve Jobs, un po' fumino Steve Jobs, con invece Tim Cook decisamente più elegante, decisamente più sobrio, con la parola giusta, senza mai fare polemica, senza alzare i toni, ma quantomeno un CEO che incorpora in ogni caso lo spirito di Apple dentro di sé. Vado a un'altra notizia che è stata, diciamo, quasi ufficiale, al momento non ci sono proprio ancora, in quanto sembra che partirà dal prossimo 5 ottobre, quindi nel momento che io sto facendo questo podcast, e esce quindi domani, perché lo registro sempre il giorno prima. Ebbene, il prezzo di base in App Store passerà da 0,99 centesimi a 1,19 euro, quindi un aumento di prezzo dovuto a quella che è l'inflazione, e diciamo, insomma, siamo sempre noi utenti finali a doverne fare diciamo questo sacrificio di dover avere questi prezzi alti, che ormai sono dappertutto. Sono stati nella benzina, adesso nell'App Store, sono stati anche sui vari prodotti sia della Apple che, insomma, gli iPhone 14 e 14 Pro hanno avuto il loro rincaro e ve l'abbiamo già anche comunicato. Ebbene, anche l'App Store dal 5 di ottobre, quindi da quando sentirete la puntata, ci sarà questo rincaro. Ma bando alle ciance, andiamo alle vere e proprie notizie. Intanto scusatemi se diventa sempre un po' più roca la mia voce, però purtroppo questa è quella che ho ancora in questi giorni. Allora, innanzitutto iPhone 15, ormai è uscito l'iPhone 14, quindi perché non parlare dell'iPhone 15 ovviamente. I rumors parlano di una Dynamic Island su tutti i modelli, perché ormai la Dynamic Island ha, diciamo, impreziosito, reso questo iPhone 14 veramente, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone veramente rivoluzionario da questo punto di vista. Craig Federighi, intervistato, ha detto che è stata la più grande novità dopo iPhone X. Quindi diciamo che effettivamente è piaciuta molto, belle le interazioni, le animazioni con le applicazioni, diciamo è stato un po' il fiore all'occhiello di questo iPhone 14 Pro, che non aveva poi grandi novità rispetto al modello precedente, si è arricchito anche di una fotocamera da 48 megapixel. Però effettivamente anche l'Always On, altra figata genialata, che però è stata anche un po' criticata da parte di alcuni, la Dynamic Island invece ha stupito più o meno proprio tutti. E quindi si parla di un iPhone 15 dove tutti i modelli questa volta avranno la Dynamic Island, cosa che invece nei 14 non c'è, e c'è solo nei Pro e ovviamente il Pro Max. Si parla anche di 120 Hz, però solo sui modelli Pro, quindi questi nuovi iPhone 15 avranno questo refresh rate a 120 Hz, e tutto dipenderà ovviamente anche dalla filiera produttiva, che ad oggi non è in grado di fornire sufficienti pannelli ProMotion OLED LTPO per tutti i modelli di iPhone. Quindi diciamo che questa sua future è un po' castrata, non tanto per Apple quanto proprio per il fatto della carenza di filiera produttiva, quindi di poter approvvigionare una gran quantità di questi pannelli. Diciamo che effettivamente per chi possiede un iPhone 13 Pro o un 13 Pro Max era limitata all'intervallo 10-120 Hz, mentre ora con i 14 Pro e Pro Max è estesa da 1 a 120 Hz. Quindi questo cosa ha dato modo di fare? Ha dato modo di ottenere l'Always On, che è la stessa caratteristica che per chi possiede un Apple Watch serie almeno 5 conosce pienamente, quindi la possibilità del display di andare a scurirsi ma non di essere spento totalmente, quindi di essere solamente leggermente scurito ma sempre attivo, essere in stand by, diciamo così. Quindi diciamo che questa caratteristica a quanto pare rimarrà per solo i Pro, invece la Dynamic Island sarà estesa anche ai modelli, quindi 15 normali. Dall'altra parte, questo è un rumors, quindi dobbiamo prenderlo con le molle, quindi da questo punto di vista passiamo però ad un altro rumors. Questa volta si parla di iPhone ancora e soprattutto della sua nomenclatura. A quanto pare, visto che c'è stata addirittura in rete la possibilità di vedere questo bug, chiamiamolo così, che se tu prendi l'immagine dell'iPhone 14 e in particolare il Pro Plus, se si va a fare un copia immagine avremo come dicitura Plus sostituita in Max, come se la Apple in realtà avesse voluto dare questa nomenclatura anche al dispositivo di fascia, diciamo, media, il 14, quindi standard, di chiamarlo 14 14 Plus, ma invece chiamarlo Max e andare a chiamare il 14 Pro Max in 14 Pro Ultra. Cosa che a quanto pare, visto quindi questa diciamo questa scoperta, possa essere invece tramandata al successivo iPhone, quindi a questo iPhone 15, che molto probabilmente andrà invece a sostituire il Plus con Max e il Pro Max con Pro Ultra, andando poi a diciamo a riprendere un po' quella che è la linea dei prodotti essenzialmente della Apple, perché ormai Ultra è stato definito sia il chip M1 Ultra che anche ovviamente il nuovissimo Apple Watch Ultra. Quindi diciamo questa nomenclatura che si andrebbe a a rifarsi su un altro prodotto, che ogni tanto Apple effettivamente differenzia un po' tutti questi nomi, andare un pochino a riportare una continuità del nome in vari prodotti effettivamente non fa male a nessuno. Poi adesso andiamo ad un altro rumors, questa volta parla Gurman, è stato confermato anche da altri. A quanto pare Apple con ottobre e quindi con i nuovi iPad ed i nuovi Mac andrebbe a presentare il tutto semplicemente con un comunicato stampa. Che dire, sembra un po' strana questa cosa, perché un evento come quello per gli iPad e per i Mac, soprattutto visto che si porta dietro due prodotti, come è avvenuto a settembre con l'iPhone e l'Apple Watch da una parte, dall'altra sarebbe un po' riduttivo portare semplicemente con un comunicato queste novità per questi due categorie, per queste due categorie di prodotti che sicuramente ad Apple sono importanti, soprattutto di più lato Mac più che lato iPad. Quindi a quanto pare porterebbe un M2 sugli iPad Pro e Mac Mini e al massimo una presentazione di M2 Pro, M2 Max. Però questa, secondo Gurman, sarà semplicemente una presentazione con la carta, diciamo, carta virtuale, non carta stampata, che una presentazione proprio fisica di questi nuovi prodotti, che quindi porterebbero nessuna novità a livello di design, nessuna novità a livello di future, perché comunque lato software c'è già stata la presentazione, quanto più un SoC più potente e funzionalità, quindi design invariate per entrambe queste categorie di prodotti. Strano ma vero, a quanto pare, insomma, fa un po' strana questa cosa, però diciamo che potrebbe essere anche vera, visto che effettivamente se c'è solo l'implementazione lato chip, lato SoC, potrebbe essere una cosa fattibile. Dall'altra parte, invece, andando a parlare di beta, perché ecco, dopo rumors passo alle beta, c'è stata una novità in merito a quanto riguarda iOS beta 16. C'è stata l'introduzione di nuovo, diciamo, una reintroduzione della percentuale di batteria all'interno di quella che è l'icona della batteria stessa, ma ci sono state parecchie lamentele, ossia che la batteria andava a svuotarsi al suo interno solamente quando arrivava al 20% oppure al 10%, con l'indicazione anche del colore rosso, come sempre avvenuto. Invece, quando si andava a fare la ricarica, era totalmente verde. Ma cosa andava a infastidire gli utenti? Il fatto che non andava a progredire in aumentare e progredire in difetto, quindi a diminuire proprio l'icona della batteria, ma andava sempre ad essere fissa con semplicemente la percentuale di batteria che andava ad aumentare e diminuire. Per cui con le altre beta la Apple ha portato anche questo aumento e diminuzione dell'icona proprio della batteria, che non è esclusiva della percentuale ma anche proprio a livello di animazione, che viene a svuotarsi o a riempirsi, dipende dai casi, per quanto riguarda quindi questa caratteristica è stata introdotta di nuovo con la beta dopo un po' di lamentele. E quelle che ci sono state più che altro di lamentele forti dopo l'uscita dei nuovi iPad Pro è stata la possibilità di avere Stage Manager, quindi questo famoso multitasking nuovo, innovativo della Apple, che ha comunque avuto un po' di critiche, ma penso che non sia facile reinventare ciò che negli anni è sempre stato in un certo modo, questo multitasking che noi conosciamo ormai in un certo modo da parecchi anni in vari ambiti, rimodernizzarlo, quindi renderlo nuovo, non è sicuramente facile, non è stato un lavoro facile per Apple e ha riscontrato parecchie critiche. Ma la vera e propria critica è stata quella che un software che porti questa novità la porti solo ed esclusivamente a chi possegga un iPad con M1 ha fatto storcere parecchio il naso. E allora cosa è successo? La Apple, con le ultime beta di iPad OS 16.1, ha portato Stage Manager anche sugli iPad Pro 2018 e 2020, facendo quindi un po' cadere il mito che questa caratteristica potesse essere di possesso solo per gli iPad con M1, quindi coloro che avevano solo un determinato tipo di SoC, di chip, e quindi determinate prestazioni. Con questo coso, con questa, scusate, questa imperfezione, ecco, nelle mie parole, con questa reintroduzione di questa caratteristica anche per altri tipi di prodotti, quindi di livello sicuramente inferiore, che non hanno un M1 ma hanno un chip totalmente diverso, quindi la 12Z, la 12X, capaci di poter sfruttare questo software con questa caratteristica. Quindi non è più una limitazione hardware alla fine di questo Stage Manager, che era stato annunciato da Apple proprio, nonostante le critiche che erano uscite, solo per prodotti che avessero questo hardware. Quindi era una limitazione hardware, e hanno fatto capire che tutte queste scuse, tra virgolette, erano inutili, perché alla fine l'hanno inserito anche in questi prodotti. Forse, e mi dico io, questa introduzione è stata data dal fatto che c'è bisogno di sviluppare e di avere parecchi feedback, secondo me. E visto che Stage Manager ha avuto parecchie difficoltà nelle sue implementazioni, nelle beta, tuttora è in beta perché uscirà, come è stato già preannunciato, il software insieme con macOS Ventura ad ottobre, con una presentazione, ma che abbiamo appena detto, ci sarà una presentazione molto probabilmente da parte di Gurman, la dichiarazione che avverrà con un comunicato stampa e non una presentazione fisica. Quindi diciamo che chi più persone possano andare a creare feedback, a provare questo Stage Manager, quindi in questo caso non molti sono i possessori di un iPad con M1, ma tanti altri invece sono quelli con iPad Pro 2018-2020, portare anche questa implementazione a loro comporta maggiori feedback e quindi un'implementazione, uno sviluppo maggiore anche per l'uscita ormai prossima ventura del nuovo software iPad OS 16.1 o comunque il 16. Non si sa ancora quale dei due verrà implementato subito, se ci sarà la 16.1 a questi punti invece che la 16. Andando poi avanti con le notizie, perché vi ripeto sono tante, ma vi voglio portare anche delle applicazioni, delle notizie nei riguardi di alcune applicazioni che abbiamo provato, che ho provato in prima persona. Allora, ottime notizie, questo iPhone 14 Pro, ragazzi, ha avuto degli elogi in maniera incredibile, non è solo dalla Dynamic Island ma DisplayMate, quindi non un'azienda tanto per, ha dichiarato che il display di iPhone 14 Pro Max è il display migliore che abbia mai visto su uno smartphone. Massima fedeltà del bianco, massima fedeltà assoluta dei colori, minima variazione della fedeltà cromatica a livello di immagine media, minima variazione cromatica a livello di immagine media, massima precisione del contrasto, minima variazione di contrasto e intensità a livello di immagine media, minima variazione della luminanza di picco a livello di immagine media, massima luminosità di full screen per uno smartphone OLED, massima luminosità di picco, massimo contrasto, minima riflettanza dello schermo, massimo contrasto in condizioni di luce ambientale, minima variazione alla luminosità cambiando l'angolo di visione, massima risoluzione del display e minima variazione della tonalità di bianco cambiando l'angolo di visione. Tutte queste sono i record segnati nelle varie categorie per questo dispositivo, quindi un pregio incredibile per un dispositivo come quello nuovo dell'iPhone 14 Pro Max, quindi un elogio per Apple per un prodotto davvero davvero eccezionale. Ma i premi non sono certo finiti qua, infatti un'altra azienda ha dato un altro premio ad Apple classificandolo come secondo, cioè DxOMark, l'azienda che va a vedere quello che è il comparto fotografico e video di un dispositivo, e la recensione di questo comparto fotografico l'ha reso veramente un top di gamma a tutti i punti di vista. Infatti rimane soltanto dietro a Honor Magic 4 Ultimate, che ha avuto come punteggio 147. Ebbene, la Apple sapete quanto ha preso con il 14 Pro? 146, quindi davvero niente male. Quindi finalmente, diciamo, anche dal mio punto di vista, perché DxOMark non aveva mai dato grandemente un elogio a Apple per i suoi dispositivi da parte del comparto fotografico e video, questa volta finalmente ha dato un'ottima valutazione, perché probabilmente secondo me non c'era altrimenti da dare, visto l'aggiornamento al 48 megapixel della fotocamera del 14 Pro e 14 Pro Max, ovviamente non ha potuto che dare una valutazione altissima, perché comunque la Apple, secondo mio modesto parere, ha sempre avuto buone fotocamere, non a livelli di altri competitor che avevano sempre maggiori megapixel, che è vero che anche se i maggiori megapixel non dicono niente, però comunque avevano un vantaggio. Secondo il mio modesto parere, DxOMark aveva anche qualche pregiudizio nei confronti di Apple, ma questa volta non ha potuto fare nulla e ha dato un premio, quindi con il secondo posto la Apple sicuramente il suo dispositivo l'ha portato in alto. Abbiamo già detto, miglior display per uno smartphone e seconda classificata per il comparto fotografico video per quanto riguarda i test di DxOMark. Quindi foto 143 su 150, il bouquet top score 80, il preview 91 top score, top score anche per i video 149, un po' meno per quanto riguarda lo zoom 139 su 151. Che dire, davvero tanta tanta roba questo dispositivo. Quindi altro grande elogio per Apple per la creazione di un dispositivo eccezionale, anche se non ci sono grandissime differenze dal 13 Pro, però sicuramente da questo punto di vista la Apple ha portato un dispositivo che effettivamente non ci sono grandi novità, ma quelle poche sono eccezionali. Allora ragazzi, adesso vado su un'altra grande notizia, questa è positiva ed è ufficiale. La Apple ha nei confronti di una sentenza ha finalmente avuto un esito positivo. Nel novembre 2018 arrivò la notizia dell'accordo tra Apple e Amazon, quindi che l'azienda di Cupertino avrebbe utilizzato il sistema di logistica Amazon per vendere i suoi prodotti, un canale distributivo online da affiancare ovviamente al suo ufficiale. L'accordo è tuttora in essere e consente anche di approfittare di sconti speciali nel sito Amazon. Ma si parlava di una partnership tra le due aziende che ha avuto un prezzo, diciamo, di esclusività solo esclusiva per Apple. In pratica solo Apple avrebbe potuto vendere i suoi prodotti nel negozio Amazon e tutti i rivenditori non ufficiali che avevano operato fino a quel momento ne rimanevano fuori. AG.com ha dichiarato che aveva, in questo caso, scusate, impartito una multa di 200 milioni di euro in capo ad Apple e ad Amazon. Adesso c'è stata una sentenza del TAR che ha annullato la multa, perché il garante non ha rispettato la procedura a difesa delle due aziende. Quindi la segnalazione era partita da Digitech perché non erano stati accettati i suoi accessori non certificati nello store di riferimento. Quindi in questo caso diciamo che la Apple ed Amazon vengono ad essere salvate da questa multa e tutto è avvenuto completamente in rispetto della legge. Quindi diciamo che l'Apple da questo punto di vista si è salvata una multa salata. Dall'altra parte, altra sentenza di un altro tipo, è stato quindi totalmente approvato il testo all'Eurocamera, obbligatorio entro il 2024 la ricarica USB-C, quindi la porta USB-C sarà obbligatoria entro il 2024, tutti i prodotti dovranno avere tecnologici questa porta di ricarica, quindi telefoni cellulari, tablet, fotocamere, tutti dovranno averle. Si estenderà poi nel 2026, hanno parlato anche dei computer portatili, e a quanto pare però la Apple già con il futuro 2015, scusate, con il futuro iPhone 15 porterebbe già la USB-C, quindi senza dover arrivare al 2024. Diciamo un po' uno smacco, forse, come dire, noi l'abbiamo già allora messa senza che in realtà ci considerate per il 2024. Con questo ragazzi adesso finisco quello che è il podcast in sé e voglio andare a parlare di alcune applicazioni. Allora, in primis voglio dare quello che è l'annuncio di un aggiornamento di una applicazione che abbiamo già trattato nel nostro podcast. Si tratta di Home Widget, quell'applicazione che porterebbe nei widget quelli che sono diciamo, i bottoni per andare ad interagire con l'app casa di Apple, ma non solo, anche vedere lo stato dei sensori, vedere quello che è lo stato, quindi della temperatura, se una porta aperta è chiusa, se una finestra è aperta o chiusa attraverso il sensore, e c'è stato un nuovo aggiornamento. Quindi questa applicazione è molto molto interessante, che tuttora infatti ho nei miei dispositivi, porta essenzialmente dei nuovi aggiornamenti, come il supporta il nuovissimo widget della lock screen per quanto riguarda iOS, e porta anche nuove icone che in questo caso sono, diciamo, dinamiche. Quindi vedrete per esempio l'icona della porta, che quando è chiusa la vostra porta, il sensore vi indica la chiusura, è chiusa; quando invece è aperta, direttamente vedrete la porta aperta, quindi l'iconcina con la porta aperta. Quindi queste icone che sono proprio dinamiche, molto molto carina, e quindi ve ne ho voluto un attimo parlare per chi è interessato, perché è un'applicazione molto molto interessante. Poi andiamo su un'altra applicazione. Quest'altra invece applicazione porta diciamo un ambito più di produttività. Il suo nome è Donate, proprio come è scritto, ve l'ho detto. È un'applicazione che serve per farvi ricordare tutti i compiti che avete, tutti gli appuntamenti, tutti i vari promemoria che avete, in quanto è proprio un vero e proprio task manager. Si tratta di un'applicazione davvero ben fatta, da un punto di vista di grafica e di design è modernissima, ad occhio è veramente molto bella a vedersi, proprio in nuovo stile OS di tutto quello che sono i dispositivi Apple. La privacy anche prima di tutto, avrete tutti i vostri dati memorizzati sul dispositivo e sincronizzati con il cloud, e avete addirittura 6 diversi tipi di opzioni di organizzazione di quelle che sono le attività all'interno dell'applicazione, che vi aiuteranno ad essere decisamente più efficienti. Quindi in questo caso con Donate non dovete preoccuparvi per gli elenchi di attività, per essere disordinati, in quanto grazie a questa applicazione avrete una capacità di organizzazione e di attività in diversi tipi, e allo stesso tempo creerete anche la vostra organizzazione nel vostro modo, proprio grazie a questi diversi tipi di organizzazione che l'applicazione vi fornisce. Un design molto molto bello, semplice da utilizzare, e può essere utilizzata su Apple Watch, che quindi anche lì è una chicchina, perché non tutte le applicazioni sono sempre utilizzate e aggiornate anche con Apple Watch, quindi vi dà anche l'applicazione per watchOS completamente indipendente, quindi potrete portare con voi ovunque al polso l'applicazione e le vostre quindi attività. Dall'altra parte si può gestire con iPhone ed iPad, ma non è finito qua, perché potete trovare il tutto anche su Mac, quindi altra grande cosa. Cosa permette di fare? Permette anche di organizzare in base a dei filtri, quindi di poter elencare le attività in una certa maniera affinché possano essere categorizzate e subito individuate e lette, e ovviamente anche completate, quindi rese, diciamo, come i classici reminders di Apple, biffati e poi cancellati direttamente, ma che rendono allo stesso tempo il tutto memorizzato, anche se viene completato, viene ugualmente memorizzato per un eventuale, diciamo, ricordo di recuperare dei vecchi reminders, dei vecchi compiti che avete fatto e che volete ricordarvi. Un'applicazione che porta un sistema classico, come oggi succede, di un free premium, cioè l'applicazione è possibile scaricarla gratis, ma avete un abbonamento al suo interno, un abbonamento mensile, un abbonamento annuale, ma anche un abbonamento lifetime, quindi per sempre, una tantum. Quindi in questo caso con semplicemente 19,99 euro avrete la versione per lifetime, per sempre. Che dire ragazzi, un'applicazione che a me è piaciuta molto, un'applicazione che è gestita anche in lingua italiana, per cui avete tutto veramente ben fatto, traduzioni ottime, avete la possibilità di andare a categorizzare le vostre attività, le vostri reminders con delle icone che sono selezionabili, sono varie, avete la possibilità di colorare, quindi è molto anche colorato, avete la possibilità di poter aggiungere degli emoji, insomma avete la possibilità veramente di organizzarvi in maniera completa. È con un design bellissimo, semplice, per tutti i dispositivi, privacy prima di tutto. I vari tag, che dire, non c'è altro da dire, c'è solo da volerla comprare, perché è un'applicazione davvero molto molto interessante. Ha anche le Siri shortcut abilitate, per cui potete anche organizzarvi con delle shortcut. E quindi, che dire ragazzi, queste sono le due applicazioni, una è un aggiornamento più che altro, l'altra invece è un'applicazione che ho provato molto molto interessante, e vi ricordo che per la prossima volta ne avrete altre tante due, ma proprio due applicazioni nuove di cui voglio parlarvi, una che si è aggiornata in veramente molto molto bene e che utilizzo molto su Mac, e un'altra che altrettanto utilizzo su Mac, ma non voglio parlarvi di altro. Con questo ragazzi è stato un podcast lungo, non so quanto la mia voce possa adesso andare a beneficiarne, però volevo essere presente un'altra volta dopo un po' di tempo, dopo un po' di pausa. E che dire, un saluto da Social & Tech, ciao.